Музыка. Newsline Sera.
18.32, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati a Newsline Serale. La cronaca in apertura è stata rinviata l'autopsia sul corpo di Mati Mouabakir, il 17enne accoltellato a morte all'alba di domenica scorsa a Campi Bisenzio. A renderlo noto il legale della famiglia, l'avvocato Filippo Ciampolini. Aspettiamo comunicazione ufficiale, ci dicono che l'autopsia sarà svolta nei prossimi giorni, inizio settimana probabilmente. Immaginiamo che ci siano delle notifiche in atto ad altri soggetti, lo immaginiamo, ribadisce l'avvocato. Questa mattina la famiglia aveva ricevuto la notizia che il corpo doveva essere messo a loro disposizione e il fatto che ciò non sia avvenuto ci fa pensare a questa ipotesi. Al momento, per la morte del giovane che risiedeva a Certaldo con la madre, sono indagati due ragazzi italiani di seconda generazione nati nel 2004, uno a Firenze e l'altro a Prato, entrambi residenti a Campi Bisenzio. L'ipotesi di reato con cui sono iscritti nel registro degli indagati di omicidio volontario in concorso. In realtà poi è arrivata una nota di precisazione da parte della procura. Il procuratore di Firenze Filippo Spiezza ha spiegato da una parte che l'autopsia è stata rinviata per motivi tecnici e che tuttavia non è stata richiesta alcuna misura cautelare per i due indagati. In ogni caso le indagini proseguono, i particolari nel servizio da Sandra Salvato.
2 gennaio era la data fissata sul calendario dalla procura per i rilievi necroscopici sul corpo martoriato di Mati Mouabakir, il ragazzo di 17 anni finito accoltellato dopo una serata in discoteca a Campi Bisenzio. Sarà Susanna Gamba, medico legale dell'Istituto Fiorentino, a cercare risposte in quelle ferite mortali, almeno 5, inferte tra il rachide lombare, lo sterno e il volto. Una violenza inaudita di cui rimane ancora oscuro il movente, anche se con i primi avvisi di garanzia a carico di 2 giovani ventenni, italiani di seconda generazione non sottoposti a fermo, gli inquirenti si dicono più vicini alla verità. I ragazzi, uno nato a Prato e l'altro a Firenze, potrebbero essere centrali nella risoluzione del caso su cui stanno indagando i carabinieri di Signa insieme con il nucleo investigativo di Borgo Ognissanti, coordinati dal PM Antonio Natale. Alcuni elementi indiziari sono stati acquisiti dalle videocamere sul bus della linea 30 di Autolinee Toscane, quello che avrebbe dovuto prendere Mati per tornare verso Certaldo e su cui non ha fatto in tempo a salire. Nel buco temporale tra le 3 e le 5 e mezzo del mattino, quando è stato ritrovato esanime in via Tintori, è in questo spazio che si è consumata l'aggressione, forse da parte di un gruppo di 4 ragazzi ben visibili nei video e su cui le ricerche si stanno concentrando. Un ultimo sopralluogo dei carabinieri ha fatto emergere anche un palo divelto di un cartello stradale, difficile a dire se sia stata un'arma per difendersi o per attaccare. Rimane quel "perdonaci tutti" scritto in uno dei tanti biglietti lasciati sul freddo cemento del luogo in cui ha perso la vita Mati Mouabakir.
Rischia il processo Sheikh Nadi Ail, senegalese di 26 anni, accusato di aver accoltellato Petru Tataru, il 19enne di origine moldava, trovato in fin di vita in largo Alinari, nel centro storico di Firenze, la notte tra il 13 e il 14 marzo del 2024. La PM Alessandra Falcone nei giorni scorsi ha infatti notificato l'avviso di conclusione delle indagini all'uomo che è in carcere da marzo scorso, in esecuzione di una misura cautelare con l'accusa di omicidio volontario e rapina. Non esclude che nei prossimi giorni il difensore Francesco Stefani chieda l'interrogatorio per il suo assistito. Grazie alle telecamere di sorveglianza pubbliche e private, gli investigatori della squadra mobile infatti riuscirono a ricostruire ciò che accadde quella notte poco prima dell'una. La vittima, secondo l'accusa, avrebbe avuto una discussione col cittadino senegalese e altre persone di fronte a un fast food a 2 passi dallo scalo fiorentino di Santa Maria Novella. Poi di avrebbe attirato Tataru in via Fiume. Qui, secondo la procura, dopo aver strattonato e minacciato con un coltello il 19enne, lo avrebbe colpito al braccio, al fianco, all'addome e poi avrebbe rubato alla vittima del denaro prima di fuggire. Tataru, ferito, raggiunse largo Alinari, dove si accasciò a dare l'allarme al 118. Furono alcuni passanti. La vittima fu portata in condizioni gravissime all'ospedale di Santa Maria Nuova, dove morì dopo qualche ora. L'ex calciatore e allenatore Aldo Agroppi è morto questa mattina all'ospedale di Piombino all'età di 80 anni. A quanto si apprende, Agroppi era ricoverato da qualche giorno per una polponite. Il calciatore aveva debuttato nelle squadre giovanili proprio di Piombino, per poi indossare le maglie di Torino, Genova, Ternana, Potenza e Perugia. Per lui anche 5 presenze in nazionale, poi una lunga carriera da allenatore chiusa nella Fiorentina nel 1993, al termine della quale divenne opinionista televisivo. Quella della scomparsa di Aldo Agroppi è una notizia che rattrista non solo la giornata ma la vita, è una di quelle notizie che non vorresti mai ti raggiungessero, perché con uomini come lui se ne vanno per tante ragioni pezzi della nostra esistenza. Questo quanto ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che dice addio ad un toscano schietto, un uomo autentico, schietto e mai banale. Così anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, assessore allo sport Letizia Perini, ricordano Aldo Agroppi, che è il cui nome è stato ricordato anche dalla Fiorentina, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex allenatore che guidò i viola tra l'85 e l'86 e poi una seconda volta nel 93 per oltre 40 partite. E veniamo alle questioni che riguardano invece il commissario per la ricostruzione dell'alluvione del 2023. Rinaldo Mugello è stato nominato nella persona di Fabrizio Curcio. L'ex capo della Protezione Civile si occuperà di Emilia Romagna, Marche e Toscana, ma non di Campi Bisenzio. I particolari da Raffaele Palumbo.
Finalmente le regioni colpite dall'alluvione del 2023 hanno un commissario straordinario per la ricostruzione. Si tratta dell'ex capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che già in quella veste aveva lavorato in Toscana. Soddisfazione generalizzata dal presidente della regione Eugenio Giani, all'assessore alla Protezione Civile Monia Monni, fino ai sindaci del Mugello alluvionati. Attenzione su Emilia, Marche e Toscana dunque, ma non su Campi Bisenzio, Prato e Firenze, che pure furono in alcune zone devastate da quell'evento alluvionale. E se le istituzioni esprimono soddisfazione per la nomina, anche a causa della stagione, i lavori non partiranno prima della primavera del nuovo anno. Ma questo non basta. Marradi è stato, insieme a Palazzolo sul Senio, il comune più colpito. Qui stanno iniziando ad arrivare i 25 milioni stanziati dal governo. Resta il problema delle burocrazie per accedere a questi fondi. La questione è tanto grave che tanti privati hanno addirittura rinunciato ai risarcimenti per le parossistiche complicazioni delle procedure. Mentre per quello che riguarda i comuni, il passaggio ai fondi del PNRR ha rallentato ancora di più la situazione. La lentezza sembra la cifra distintiva di questa operazione, che purtroppo potremmo definire all'italiana. Niente di nuovo, anni di attesa, burocrazie e soprattutto questo buco nero su Campi. Il sindaco Andrea Tagliaferri ha detto: abbiamo bisogno di 107 milioni di euro e 3 anni di lavoro. A noi occorrono fondi più che commissari, che non credo arriveranno. Così come per i fondi stessi, sembra che tutto sia fermo.
Il 78,97% delle strutture ricettive degli appartamenti registrati nella banca dati delle strutture ricettive risulta questa mattina in possesso del codice identificativo nazionale, il CIN, che ha debuttato dal 1 gennaio. Sul sito internet istituito dal Ministero del Turismo è possibile monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento. I vari territori, le regioni in cui è stato rilasciato il maggior numero del CIN sono il Veneto, la Lombardia e il Lazio, ma prima di tutto la Toscana con 54.148. Parte l'obbligo del CIN, ma in riferimento alle multe, come ho già avuto modo di dire qualche giorno fa, evitiamo di creare agitazione. Nei primi mesi procederemo insieme alle regioni per effettuare verifiche e correzioni. Siamo decisi ma consapevoli della necessità di dialogare con tutti. Non intendiamo fare terrorismo. Questo quanto ha detto stamani la ministra del turismo Daniela Santanchè. A proposito di turismo, la Toscana seconda in Italia come meta turistica per la montagna dopo il Trentino, bene anche le città d'arte, che non hanno vissuto l'assalto tipico dei ponti dell'estate, del turismo mordi e fuggi. Questo è il bilancio delle festività natalizie che fa Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, e che a proposito del mondo del commercio, sui salti che partiranno sabato, dice dovrebbero partire tra un mese. Ascoltiamo Gronchi ai nostri microfoni. microfoni.
In questa parte dell'anno c'è un turismo più stanziale che tende più a costruire giorni di esperienze nella nostra regione, e il dato significativo è che si muove ma in maniera coerente, nel senso che visita appropriandosi di quei luoghi, di quelle esperienze che può fare, senza semplicemente passare come spesso invece accade in primavera. Quindi è un turismo in questa parte dell'anno che sta dando alle nostre città messaggi positivi, la dico in questo modo, perché siamo comunque in un contesto in cui non si sta strutturando tutto su alcuni poli come accade in altri momenti dell'anno. Quindi Firenze c'è gente, ma non quel turismo invasivo come c'è in altre parti dell'anno. La sostanza in questo caso è che ormai da qualche anno finalmente ce la facciamo ad avere una data di avvio unica a livello nazionale. Noi diciamo che è ancora troppo presto, perché chiamare fine stagione adesso i saldi, beh, insomma, è qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Continuano ad essere l'appuntamento più scelto, più voluto dagli italiani, dai toscani. Peraltro in Toscana in questi saldi invernali abbiamo una spesa media più alta del 20-30% rispetto ad altre regioni limitrofe, e questo, insomma, è un segnale che va letto insieme alla presenza dei turisti che durante il periodo dei saldi spendono molto nella nostra regione. Però continuiamo a dire che se si spostassimo di un mese in avanti quelli invernali e quelli estivi sarebbero più coerenti, in particolar modo in questi anni in cui questa bulimia da sconti da Black Friday in poi sta dando messaggi davvero contrastanti ai consumatori.
Per quanto riguarda i saldi, partiranno sabato anche a Firenze provincia, naturalmente quasi un consumatore su due, 46% ha già deciso di acquistare un prodotto, 50% valuterà le offerte prima di comprare. Questo è quanto emerge dal consueto sondaggio di Confesercenti. Per quanto riguarda la Toscana, invece, le previsioni sono di Confcommercio, che parla di oltre 2,2 milioni di residenti toscani che acquisteranno calzature e abbigliamento approfittando dei saldi invernali per un giro d'affari di 313 milioni di euro. Invece la spesa a Firenze dovrebbe essere di circa 262 euro a famiglia. Punire l'ennesimo crimine di Israele dalla distruzione della Hamal Adwan Hospital a Gaza, liberare subito il direttore sanitario dottor Abu Safia, questo è l'appello, la lettera al presidente del Consiglio Meloni, al ministro del governo, parlamentari italiani promosso dai sanitari per Gaza. Buonasera al dottor Saverio Benedetti, grazie di essere per noi.
Buonasera, grazie dell'invito.
Perché questo appello e soprattutto cosa vi aspettate?
Allora, questo è l'ennesimo appello che viene fatto anche da parte nostra per di fronte a una serie di crimini orrendi che vengono perpetrati nell'impunità generale. Noi ci aspettiamo vorremmo che mettere anche il nostro governo di fronte alle proprie responsabilità. Abbiamo ormai, si può dire, un genocidio in corso. Solo a dicembre è stato denunciato apertamente da tutte le più grandi e maggiori organizzazioni internazionali come Oxfam, Medici Senza Frontiere, Human Rights Watch, e quindi sembra veramente incredibile che nonostante questo, nonostante la tragedia che vediamo scorrere sotto i nostri occhi, l'ultima, si pensi ai bambini che adesso muoiono anche di freddo dopo essere morti in un campionato degli orrori nei modi più diversi, sotto le bombe, di fame, di malattie, di epidemie, smembrati. Ecco, tutto questo lascia le nostre autorità indifferenti. Noi continuiamo a vendere armi, a avere relazioni come se niente fosse. Noi battiamo un colpo e diciamo stop alle relazioni con Israele e al commercio di armi con Israele. Non è possibile continuare come se niente fosse di fronte a questo massacro senza proporzioni che ormai è che fin dall'inizio è sotto gli occhi di tutti. La reazione è assolutamente spropositata.
Giustamente lei diceva non sembra smuoversi nulla, no? Nonostante tutti gli appelli e tutte le denunce internazionali e i pronunciamenti anche, ricordiamolo, della Corte Penale Internazionale. Ma le volevo chiedere se la vostra rete è all'interno di una rete più ampia, internazionale, cioè come si stanno muovendo i sanitari degli altri paesi rispetto a quello che accade in Cisgiordania, allora, e Gaza soprattutto.
La nostra rete è una rete che è nata l'anno scorso in maniera abbastanza indipendente, spontanea nel silenzio totale che ci avvolgeva, imbarazzante e terribile. Alcuni di noi hanno contatto con organizzazioni sì internazionali molto simili, da cui anche noi abbiamo preso spunto, quali Health Workers in Inghilterra e Blues Blanche in Francia. Ci sono dei contatti, sì, cerchiamo di muoverci all'unisono e di partecipare alle iniziative internazionali che ci vengono segnalate.
No, no, è interessante capire, no? La rete che come dire, va ulteriormente a rendere conto di come invece poi appunto i governi, la ragione di Stato, eccetera, vada in tutt'altra direzione. Grazie al dottor Saverio Benedetti, Sanitario per Gaza. Buona serata.
Grazie a voi.
Per tutti i viaggi che aprono orizzonti, diventano scoperte e suscitano stupore. Toscana Aeroporti per le persone, l'ambiente e lo sviluppo possibile.
Controradio.
You're running really hot. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tea and honey.
Torna il presidio di protesta dei lavoratori di Beko Europe di fronte ai cancelli dello stabilimento di Siena. Dopo una settimana di stop dettato dalle festività natalizie, una delegazione dei 299 lavoratori dello stabilimento ha allestito alcuni gazebo per protestare contro l'annuncio da parte dell'azienda di voler chiudere entro la fine del 2025. I lavoratori stanno anche valutando un nuovo corteo di protesta per le vie del centro della città dopo quello che si è svolto nelle scorse settimane, dopo la fiaccolata del 23 dicembre. Anche in Toscana gli effetti della crisi climatica si fanno sentire con frequenti eventi estremi, ondate di calore, fenomeni alluvionali, temperature del mare sempre più alte. Con l'amministratore unico del Consorzio Lamma, Bernardo Gozzini, abbiamo fatto il punto su quanto accaduto in Toscana nel 2024.
Sentiamo. Vediamo anche gli ultimi due anni. Purtroppo nel 2023 abbiamo avuto l'alluvione di Campi nel 2 novembre, con questo fenomeno diciamo estremamente forte, diciamo effettivamente eccezionale. In Romagna hanno avuto 4 alluvioni nell'arco di un anno e mezzo, diciamo, e la gente è rimasta veramente provata, perché appunto avere 4 alluvioni una dietro l'altra sullo stesso territorio non è banale, anche dal punto di vista sociale incomincia a essere appunto un problema. E anche quest'anno noi, se andiamo a vedere, abbiamo avuto il torrente Stessa appunto a settembre, era il 23 o 24 di settembre, con 220 mm per San Vincenzo e Castagneto Carducci, con purtroppo la perdita anche di 2 vite umane. Abbiamo avuto il 17 ottobre Campiglia Marittima, Venturina, anche lì 220 mm in circa poche ore. Quindi, come vediamo appunto, ogni anno ha un suo evento particolare, e l'altro elemento è la temperatura del mare. Ancora oggi il mare è più caldo rispetto appunto a quello che dovrebbe essere, e questo naturalmente diciamo incrementa diciamo le probabilità di fenomeni intensi. Di fatto quello che si sta registrando in questi ultimi anni è proprio appunto un'accelerazione diciamo di questo cambiamento, e quindi un cambiamento delle temperature, un riscaldamento che effettivamente in pochi anni, perché dal 55 al 2022 sono 70 anni, che sono nulla, un'inezia rispetto appunto a quella che è la storia del mondo, abbiamo avuto un grosso diciamo cambiamento, e questo dovuto a quella che viene chiamata appunto la Great Acceleration, insomma la grande accelerazione.
Gioco d'azzardo, un bilancio drammatico per la Toscana, che ha visto arrivare nell'anno appena trascorso la cifra del gioco d'azzardo online a 4 miliardi, pensate, tra cavalli, calcio e poker. Dai 55.000 utenti pre-Covid siamo passati al doppio, 110.000, con i moltiplicarsi dei siti internazionali legali. Filippo Torrigiani, esperto e consulente della CNCA, autore report annuale sul gioco d'azzardo, dice ai nostri microfoni: per